Sì, vieni qui, così è meglio così. Sì. E l'altra ornella. Che è amica della prima, insomma, però. Cioè,
io sono ornella 2.
Sì.
Ornella 2.
Va bene, allora.
Dunque, senti, a me per me l'episodio dell'ascensione tocca un problema un po' diverso, cioè questa immagine dei discepoli che mentre lo guardavano, la nuve lo sottrasse ai loro occhi. Ecco, questa situazione psicologica succede varie volte nella vita, almeno a me, penso che anche a molti altri. Cioè, mentre lo guarda, mentre sembra che il cammino di fede stia avanzando, a un certo punto c'è come scompare una nube. Questa nube è stata chiamata da molti il silenzio di Dio, no? Ecco, e allora, questa è un'esperienza che ho fatto, e di fronte a questo silenzio di Dio, noi sappiamo che è una nube, la nube nasconde, non è un'assenza. A volte questo silenzio diventa prolungato, profondo, che diventa quasi un'assenza. Ecco, io ho sempre l'episodio dell'ascensione per me è questa sensazione. E oggi, sentendo la prima lettura, ho notato una cosa. Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Ecco. Allora forse, domando a voi, a Carlo, forse questo cercare Dio, ritrovare il Signore dietro questa nube, forse non è il caso di cercarlo guardando la nube, e forse è il caso di scendere e guardare per terra, guardare nella vita quotidiana. Forse è una domanda che mi pongo e pongo a voi. Forse questo silenzio, questa assenza di Dio, forse si può superare non tanto ricercando un colloquio con lui, ma ritrovandolo nei nostri fratelli nella vita di tutti i giorni. Questo voglio sapere.
Sì, sì. Se in questa linea vuoi dire qualcosa di più?
No, volevo chiedere una cosa.
Ah, un'altra, sì. Diversa da questa, allora aspetta, prima di rispondere, no, ma è solo che se qualcuno vuole intervenire nel tema può sempre, potete sempre venire, però dopo che abbiamo discusso, allora perché questo è un tema molto importante, perché in realtà il cammino di fede passa necessariamente da queste fasi, le ha proprio caratterizza tutto, ogni cammino di fede. Cioè, che a un certo momento l'immagine che noi abbiamo appare insignificante, svanisce, scompare. L'immagine che... questo è una necessità. Il problema è quando nel susseguirsi delle immagini non sorge più nessuna immagine, perché si scopre che tutte le nostre immagini sono inadeguate, che non corrispondono alla realtà. Più volte io vi ho citato quell'espressione di Sant'Agostino suggeriva di mantenere sempre chiara la distinzione tra l'immagine che noi abbiamo e la realtà di Dio. Questo vale anche per gli altri aspetti della realtà, ma per Dio è in modo assoluto. Cioè Agostino dice, ricorda che l'immagine che hai di Dio non è Dio, perché l'immagine che hai di Dio è una tua creazione. Certo, una creazione che è venuta da esperienze o da insegnamenti o da altri stimoli che hai ricevuto, ma in ogni caso è una tua creazione, per cui non è Dio. Allora, prima scompare di per sé, e meglio è, solo perché altrimenti ci conduce all'idolatria, perché se noi identifichiamo la nostra immagine con Dio, noi cadiamo nell'idolatria, cioè pensiamo a un Dio antropomorfico secondo le nostre strutture e la nostra sensibilità, mentre Dio non è così. Allora, partendo da questa constatazione, noi dobbiamo ammettere che nella successione delle immagini che è avvenuta nella nostra vita, arriva il momento in cui nessuna immagine riusciamo a costruire più. Perché? Perché sappiamo che è inutile, cioè che non corrisponde alla realtà. Allora, dobbiamo sapere vivere il rapporto con Dio senza immagini, cioè la nube. Ecco, questo è il discorso che poi negli scritti mistici ritorna sempre, no? Questo della nube, che però viene letta come il segno di una incomprensione, ma anche il segno di una presenza. E quindi il simbolo è quello del cammino degli ebrei nel deserto, che anche lì sono simboli, ad ogni modo, che erano guidati da una nube luminosa, che era una nube che nascondeva. Sì, la nube nasconde, ma rivela la presenza. Ecco, allora il cammino della fede deve giungere alla situazione in cui l'immagine è scomparsa e non la costruite più, perché non ha più ragione di esistere, però la fede può continuare, perché ormai riguarda una realtà che non può essere detta, non può essere immaginata. Io per questo vi cito sempre a questo proposito l'esperienza di Tommaso d'Aquino, che ha vissuto un'esperienza di questo tipo, proprio è giunto al silenzio totale, non ha parlato più, non ha scritto più, neppure probabilmente era una forma di malattia psichica, può darsi, dato che aveva disfunzioni ormonali, era molto molto grasso anche, come, quindi in ogni caso quale sia la ragione, però è anche un'esperienza di tipo spirituale, perché dopo aver scritto tanto su Dio, aver continuamente scriveva opere di continuità, quando appunto ha smesso aveva 6-7 segretari che scrivevano contemporaneamente e lui dettava le opere, perché siccome le scrivevano loro passavano da uno a un altro continuando la riflessione avviata precedentemente. Aveva una capacità straordinaria, questo noi abbiamo perso, questo perché siamo educati ai libri, loro erano ancora una cultura orale e quindi avevano capacità di memorizzare i legami delle, a volte gli scritti appare anche il distacco perché passavano da un pensiero a un altro, ma in ogni caso vabbè, questo per dirvi le caratteristiche, ma è giunto appunto a non dire più nulla per vivere l'adorazione silenziosa. Ah, questa mattina è stato richiamato appunto il silenzio, questo, ma questo è un traguardo, perché è il silenzio appunto dell'adorazione continua, del percepire una presenza continua, senza immagini, senza parole, perché è il silenzio assoluto. Quindi senza ascolto, che è il cammino di fede, no? Però è abbandono di tutto totale, e che può essere vissuto anche come crisi. Ecco, io credo che questo sia, cioè, possa essere comprensibile così, però certo l'esperienza è un'esperienza a volte drammatica. Questa, sì.
volevo fare un ripasso per vedere se avevo capito bene. Allora, quando parliamo della risurrezione di Gesù, che peraltro è il punto fondante, no, della nostra fede,
sì.
Quindi questo che abbiamo letto, Gesù che si è innalzato, è una rappresentazione simbolica, giusto?
Sì,
cioè,
sì,
cioè
sì.
Loro non l'hanno visto di persona, però hanno percepito, cioè loro che cosa hanno sentito? Hanno sentito un potenziamento, quindi una forza di vita che loro hanno espresso secondo i parametri culturali del tempo, immaginando di aver visto una persona.
Dunque, se ti riferisci all'ascensione, è vero, ma alla resurrezione, cioè loro hanno fatto l'esperienza visiva di Gesù dopo la morte, questo sì,
visiva,
io dicevo
l'hanno visto,
sì, dopo la morte, per lei, non è la risurrezione, è le apparizioni, perché altro è la risurrezione, altro è le apparizioni del risorto. Le apparizioni dei sogni, questo io stavo parlando dell'ascensione, cioè del fatto dell'ultimo incontro che hanno avuto, e alcuni l'hanno avuto a Galilea, altri l'hanno avuto a Gerusalemme, questo racconto di Luca è di tipo simbolico, lo pone a Gerusalemme dopo i 40 giorni, quindi era questo l'elemento simbolico, ma l'esperienza dell'incontro con Gesù, proprio sensibile, io sono convinto, alcuni dicono di no, ma io sono convinto che l'hanno vissuto, altrimenti non era sufficiente il percepire le energie nuove per giungere ad amare in modo nuovo, per parlare del risorto. Io questo l'ho detto a proposito dello spirito, la domanda che aveva fatto dello spirito, qual era la differenza. Però io sono convinto che loro hanno incontrato Gesù. Adesso il problema è, di questo ne abbiamo parlato anche l'altra volta, in che consiste questa esperienza che hanno fatto. Se cioè, per esempio, se uno che non aveva la fede in quella situazione, e non era vicino, lui non aveva creduto in lui, non aveva, avrebbe fatto l'esperienza dell'incontro oppure no?
Cioè colui che non aveva la fede, cioè...
Sì, se qualcun altro, sì. Qui dice appunto, l'avete sentito le cose, che alcuni, allora, lo dice Matteo nel Vangelo, che, quando dice che andarono allora nel monte indicato da Gesù in Galilea, e erano molti, dice, lo videro, ma alcuni non credettero. Che, cioè, io credo, cioè, non credettero di vederlo, non lo videro, io credo che voglia dire. Però in ogni caso, il problema è, questo resta sempre, quei fenomeni che avevano, ma anche, pigliate, adesso vedete, è possibile, per esempio, provocare delle sensazioni attraverso degli strumenti, sì, degli elettrodi, che provocano, di provocare delle sensazioni reali, no? Reali, delle sensazioni reali, ma che cioè, realmente vengono vissute, però sono provocate, cioè non corrispondono a ciò che è fuori, però l'esperienza che si compie è reale. Perché il cervello può essere stimolato in quelle idee. Ora, voglio dire, è possibile fare esperienze reali anche se gli stimoli non vengono dall'esterno, o meglio, vengono dall'esterno ma non sono di una realtà che si presenta. Per cui di per sé si possono anche spiegare le apparizioni attraverso stimoli che sono provocati in altro modo. Miracoloso, potete dire, per l'azione di Dio presente o per l'attività che la creatura svolgeva, appunto perché dava fiducia a Dio. L'esempio cioè delle apparizioni o l'esempio degli stimoli? E cioè, per esempio, possono stimolare gli stimoli della fame, per cui tu provi veramente fame. No, l'aveva mangiato poco tempo prima, però aveva lo stimolo reale, cioè l'esperienza reale che fai è di aver fame, che, oppure di aver sete o altre cose, o di percepire caldo o di percepire freddo, ma lo percepisce realmente, solo che no, non è perché fuori fa caldo.
È stato stimolato.
Allora, lo stimolo può venire in diversi modi, anche in modi straordinari. Per esempio, vedete che le apparizioni, adesso parliamo di altre apparizioni, ma le apparizioni di Lourdes, vedete che siano vere, perché non è obbligatorio questo crederlo, perché non è oggetto di fede, però mettete che siano vere. Però la gente che era, non vedeva la Madonna. Sì, la Bernadetta vedeva la Madonna, è soltata. Cosa vuol dire? Vuol dire, d'altra parte, non è che la Madonna era lì, vestita di azzurro, che la Madonna adesso non ha la testa, le mani piene. Quindi non è che la Madonna scendeva dal cielo e si presentava lì. Erano esperienze, in questo caso se erano reali, erano esperienze reali che però non erano stimolate da una realtà che stava fuori, ma da altri meccanismi che oggi non conosciamo ancora, ma che possono essere reali come stimoli, per cui corrispondono a messaggi, per esempio, reali che eventualmente la Madonna voleva trasmettere, se è reale. Detto questo, io credo, Giorgiano l'ho detto tante altre volte, però cioè dobbiamo sempre distinguere tra la realtà dell'esperienza degli apostoli per l'incontro di Gesù e il fatto che Gesù avesse il corpo lì, perché Gesù non ha più il corpo, quindi Gesù appare sempre diverso da com'è di fatto, però se non appare a loro e loro non fanno un'esperienza reale, non credono in niente, invece cominciano a credere proprio per l'incontro che ha fatto con Gesù, e lì è il passaggio, no?
Quindi ha fatto degli incontri e poi ce n'è uno finale
invece quando riguarda qui questi racconti, questi sono racconti di tipo diverso, perché appunto Matteo lo pone in un luogo, Luca lo pone in un altro, con delle particolarità che sono di tipo simbolica. Allora questo riguarda il racconto, non l'evento, la diversità dei racconti, no? Gli eventi come sono accaduti noi realmente non lo sappiamo, però certamente se Gesù è apparso c'è stato un momento che è stata l'ultima apparizione, che è stata diversa nei diversi luoghi, nei diversi dove stavano, non so se è chiaro il discorso. Sì. Allora, anche se non sappiamo appunto cosa sia, ma almeno però deve essere chiaro quello che diciamo.
No, questo discorso delle apparizioni mi ha fatto venire in mente una cosa che magari non c'entra nulla, però così purtroppo l'associazione io avevo un cugino leggermente più grande di me che la notte di Natale aveva 28 anni, ecco, e improvvisamente stava lavorando e ebbe un ictus, non so, qualcosa, per cui in conclusione è morto.
Chi questo?
Mio cugino. Allora, lui quando è morto aveva una bambina, aveva una bambina di 2 anni, adesso non mi ricordo. Qualche tempo dopo la sua morte, così per le scale, mentre stava con la mamma e con altre persone, questa bambina improvvisamente cominciava a dire papà, proprio come se avesse davanti questo padre. Allora io ci pensavo tante volte a questa cosa, gli altri non hanno visto niente, però io sono convinta che veramente ci sono dei casi in cui qualcosa c'è, cioè c'è qualche messaggio, qualcosa che qualcuno coglie e qualcuno no. E non so se sono cose legate alla capacità dei bambini oppure a cose paranormali, adesso non lo so, però sono sicura che appunto nel caso di Gesù sia avvenuto qualcosa del genere, e quelli che erano in un certo atteggiamento di sintonia profonda con lui hanno visto, hanno veramente percepito una realtà.
solo che in quella realtà gli altri, cioè, ma tante volte capita anche a noi, no, di non cogliere delle cose che altri colgono. A livello più profondo penso possa succedere che uno riesce a cogliere appunto una presenza a cui in un certo senso tende, si tende a vedere, ma non nel senso che soffre di allucinazioni, ma nel senso che appunto c'è una sintonia profonda, no? Però sì, a quel punto lui percepisce qualcosa, gli altri non la percepiscono, tutto lì.
Allora, sì.
Non so come dire. Non so come dire. Ad esempio, ci sono, noi per esempio ci frequentiamo, stiamo attenti a quello che dici tu, facciamo degli approfondimenti personali, leggiamo, però il tutto, non so, penso così, il tutto può anche essere un esercizio della nostra, della nostra, del nostro credere, della nostra,
sì,
della nostra religione.
Sì.
Però secondo me si corre pure il rischio che andando dietro questi ritmi, seguendo questi pensieri, si possa rimanere legati a qualcosa che rimane esterno. C'è un'abitudine, io per esempio mi ricordo, sono stato proprio, dicevo oggi, 8 anni a Sacro Cuore, ero sempre perseguitata da queste funzioni religiose e questo parlare delle madri del Sacro Cuore, però in fondo non mi trasmettevano qualcosa, dei valori veramente profondi. Però poi per un certo periodo sono rimasta legata alla frequenza della messa, tutte queste belle cose, in cui adesso non credo tanto, perché se capita di andare a messa ci vado volentieri, però tante volte non ci vado e mi sento lo stesso tranquillissima. Allora secondo me il fatto della frequentazione religiosa può essere un allenamento, sì, ma potrebbe anche rimanere un allenamento fino a se stesso, non una qualche cosa di veramente profondo. Secondo me, sbaglio forse, la vera fede può nascere dall'interno, da quell'incontro con Gesù, che non è da, sì, logicamente, continuando a frequentare il nostro ambiente, continuando a frequentare questi discorsi di questo tipo, però non può semplicemente rimanere fermo lì e poi da questo magari scaturisce qualcosa di più profondo. È giusto che rimanga questo involucro, diciamo, del credere, però se la fede nasce, deve nascere da dentro, da un incontro reale.
Sì, verissimo questo dietro, molto bene, molto bene. Il punto è che necessariamente deve diventare gesto, deve diventare simbolo, deve diventare, cioè non può restare chiuso in se stesso.
No,
questa è l'esperienza che occorre fare, solo che non può essere un'esperienza chiusa in se stesso, che è limitata solo alla realtà della persona, perché è sempre un flusso vitale che coinvolge gli altri, per cui occorre che ci siano momenti di incontro, di espressione comune, cioè di scambio reale, perché altrimenti è limitato semplicemente alla propria interiorità, mentre la vita è un fatto comunitario, cioè di scambi di persone, di incontri, che devono avvenire in un determinato orizzonte, perché secondo l'orizzonte è la dinamica si sviluppa, cioè potremmo dire la qualità dell'energia che è trasmessa dipende dall'attitudine che si mette in esercizio, dall'abbandono fiducioso che si esercita, dalla gratuità che pervade, cioè quindi dal tipo di relazione che si vive, e tutto questo suppone le relazioni, suppone i rapporti, e quindi è assolutamente necessario che ci siano momenti simbolici, cioè momenti in cui l'esercizio mette in moto particolari atteggiamenti interiori di gratuità, ripeto, di misericordia, di perdono, che ci richiamano a particolari ideali che poi diventano gesti concreti. E questo meccanismo che è necessario, se no si riduce a una formalità che non cambia nulla. E quello, in questo senso, quindi è proprio è uno sviluppo reale della persona. Ecco, nella prospettiva semplicemente etica, cioè di compiere un dovere, questo non viene messo in luce, mentre noi diventiamo proprio realmente, noi cambiamo fisicamente ogni esperienza che facciamo, e se è un'esperienza di misericordia, di gratuità, di fraternità, di perdono, e ci fa diventare, mettiamo in moto dinamiche reali di vita. Non è un qualcosa di esteriore, perché cambia la nostra interiorità, cioè le nostre strutture, il nostro cervello viene cambiato fisicamente. Quindi non sono cose esteriori, cioè proprio noi diventiamo attraverso le relazioni, e questo, e le dinamiche sono caratterizzate dagli ideali che vengono messi in moto. Non so se... Oh, pronto, sì, scusa.
No, prego. Io non sapevo, io faccio una lettura molto più banale, molto più terra terra, però rimango sempre colpito costantemente, ogni volta che leggo queste pagine correlate, dal fatto che l'Evangelista, che Luca, pone in evidenza come, nonostante tutto, nonostante 3 anni di convivenza fianco a fianco con Gesù, nonostante le belle parole che hanno ascoltato, nonostante gli atteggiamenti che hanno visto di Gesù, l'hanno toccato con mano, non è come noi lo leggiamo, nonostante tutto continuano a dire: Gesù, e quando lei, cioè, quando viene il tuo regno, quando è giunta l'ora, non lo aspetta, e lo viste che Achille è morto, diremmo noi in dialetto napoletano, ha fatto il gesto supremo di amore che non se ne potrebbe immaginare un altro, no? Cioè, dice, ti do la mia vita, via, cade già per più, voglio, chi sto mezzo, e stanno aspettando tipo Davide che venga con l'esercito, il nuovo novello là, che venga con l'esercito, ma arriva e deve riscattare Israele, il novello Israele. E la stessa cosa, forse sbaglio, ho capito, cioè mi sembra di aver capito dalla finale del Vangelo, cioè questi benedetti, se ne tornano tranquilli e calma Gerusalemme, a Roame, dove vanno? Nel Tempio a pregare come figli israeliti. Cioè, ma Gesù, secondo me, io chiedo scusa, non caro, Gesù secondo me non intendeva questo, né avrebbe voluto che subito facessero la rivoluzione, però certamente aveva preso le distanze dal Tempio, aveva preso le distanze con atteggiamenti inequivocabili. E voi ve ne tornate là, dice, siamo dei vostri, preoccupate, voi sono sacerdoti, eccetera, eccetera. Allora, concludendo, e me ne vado, chiedo scusa, allora Gesù non si mette a dire, aspetta, non mi capite niente, muove c'hai per la millesima volta, Gesù non dice questo, dice, bene, attendete lo Spirito di Dio, cioè dice, c'è bisogno di una presenza nuova, diversa, la forza di Dio, dice lui, differente, che vi verrà dall'alto, e quella vi guiderà alla comprensione della verità tutta intera. Quindi, come dice Don Carlo, ricevete, quindi è importante questa parola, perché se ci manca quell'atteggiamento interiore di vuoto, di silenzio, e noi siamo arrivati purtroppo in ritardo con Verdic, ho ricevuto solo quest'ultimo passaggio tuo in cui invitavi per la millesima volta anche tu a rivedere noi stessi, a creare degli istanti, degli spazi di silenzio, di intimità, dei bilanci, però, e Gesù dice la stessa cosa, cioè, dice fermatevi, aspettate, accogliete, siate disponibili, sfogliatevi di tutti i vostri schemi mentali, se ci riuscite chiaramente, e disponetevi, verrà la forza dall'alto, troverà, egli troverà lo Spirito di Dio, il modo come entrare, dipende da noi. Vi segnalo un ottimo librettino del nostro amico Don Carlo Molari, pubblicato da presso l'altra pagina, edizioni altra pagina, forse l'avrete già acquistato, La svolta linguistica. Lui si sofferma, già l'ha fatto tante volte nei nostri incontri, nei nostri esercizi, si sofferma giustamente nell'ambito di poche decine di pagine, perché lo spirito di quel librettino comunque ci fa capire una cosa, perlomeno a me mi ha fatto capire una cosa, mi faceva riflettere, l'ho riletto stamattina nel treno, visto che sono stati 4 ore in attesa, e mi faceva riflettere come effettivamente il linguaggio non ha quella assolutezza alla quale noi vecchietti siamo abituati, e quindi salvo anche gli apostoli, nel senso, quando è che verrà il regno? Ormai nella loro mente la parola regno di Dio era indissolubilmente legata col regno di, con la grandezza di Israele, quindi voglio dire, irrimediabilmente è difficile, cioè erano irriducibili, era difficile per essi capire di che regno, come lo è ancora per noi.
Perché ti ha trovato il treno?
Perché il treno non del treno, come si chiama? Perciò Argento si è bloccato davanti, e quindi per lasciar libera la via abbiamo dovuto attendere prima mezz'ora, poi 3 quarti d'ora, poi è diventata 2 ore. Scusate.
Da Napoli veniva, sì, ma sì. Sì.
Anch'io voglio verificare se ho fatto bene da tutti. Perché mi è venuto in mente, a parte che prima quando parlavi di questa esperienza che poteva essere, che mi veniva in mente proprio la realtà virtuale, no? Cioè veramente tu hai un'esperienza reale che però è prodotta da dispositivi, da dispositivi elettronici, no? E quindi ma sono esperienze assolutamente reali. E quindi quello mi sembra che la tecnologia ci consente in qualche modo di approssimarsi a qualcosa a cui prima non eravamo in grado di pensare. Ma a parte questo, invece, la connessione più forte che mi veniva era tra quello che tu dicevi, che dici sempre a proposito delle immagini di Dio, l'hai ripetuto anche poco fa, no? Cioè, di questo non accontentarci delle immagini di Dio che periodicamente ci formiamo a seconda della nostra crescita spirituale, eccetera, eccetera. E allora mi è venuto in mente che queste immagini di Gesù che loro hanno visto corrispondessero non all'effettiva presenza olistica, no? Ma a dei salti della loro fede, no? Rispetto appunto ad una al procurarsi una diversa immagine di Dio proprio perché maturava la loro fede dentro di loro, per cui vedevano e lo vedevano in un altro modo, insomma, anche senza pensare ai miracoli, eccetera, ma proprio in quel caso lì, anche nel Vangelo, cioè queste apparizioni, come tu dici, loro avevano bisogno di vederlo, perché se non lo vedevano non ci credeva, insomma, ma forse era proprio nel vederlo, nel racconto di queste visioni, c'è già il racconto di un'esperienza diversa che loro facevano grazie a questa esalazione dello spirito che comunque si era o no.
Sì, sì, dobbiamo però sempre distinguere tra l'esperienza di Dio e l'incontro con Gesù, perché l'incontro con Gesù era sempre un incontro con l'umanità, e quindi richiamava esperienze compiute e rapporti vissuti con lui, era quindi, mentre l'esperienza di Dio è di tipo diverso, proprio perché fondo, nella spiritualità cristiana noi indichiamo queste due componenti, cioè il rapporto con Dio
tenendo fisso lo sguardo su Gesù, perché Gesù per noi rappresenta il punto di riferimento per l'esperienza di Dio, per incontrare Dio. Ma Gesù nella sua realtà umana non è Dio, è l'espressione umana della perfezione divina. Quindi in questo senso di Gesù possiamo avere l'immagine, di Dio non possiamo avere un'immagine, no? Anche se l'immagine di Gesù noi non la conosciamo in realtà, se la sindone riflette realmente già può essere un'indicazione, ma di Dio non possiamo avere nessuna immagine. Quindi l'esperienza di Dio è un'esperienza che riguarda proprio l'energia frontale della nostra realtà, quella forza di vita per cui possiamo diventare figli, cioè raggiungere una qualità umana superiore, progredire, giungere ad una modalità nuova di relazione. Cioè questa è l'esperienza, la capacità di perdonare. Mentre il rapporto che noi viviamo con Gesù è appunto un rapporto con un'umanità che ha rivelato in un modo eccesso l'azione di Dio in mezzo a noi. Non so se vedete questa distinzione. Allora, sì, ci abbiamo ancora qualche minuto, quindi chi ha qualche domanda? Sì.
Allora, non so se insomma se ho capito bene, però mi sembra di sentire che c'è proprio qui come un inganno che ha fatto la Chiesa dal secondo secolo in poi, no? Cioè questa, la fede, la vicinanza con Dio è un'esperienza interiore, invece la resurrezione, vedere Gesù, l'apparizione, cioè come se c'erano delle cose certe che a loro erano stato permesso di fare questa esperienza, ma noi comunque è distante. Io ho detto inganno per amplificare la cosa, però insomma questo mi sembra che sia questo il passaggio, perlomeno dentro di me, quando ho incominciato a sentire delle cose più autentiche, ho incominciato a non percepire più l'immagine di Dio, e quindi anche adesso, però, quando tu parlavi che queste sono impressioni, che non è sicuro, cioè comunque ti ritorna alla mente che invece tu hai sentito, hai sempre saputo che era sicuro, e che quindi è molto difficile, più difficile dire a tutta la gente che cos'è un'esperienza interiore, mentre è molto più facile dire che Gesù è risorto, è Dio. Non so se mi sono spiegato.
Sì, sì, però perché passi sempre dall'esperienza, cioè altre esperienze di Dio, altre l'incontro con Gesù degli apostoli, cioè sono due cose distinte. Io stavo parlando dell'esperienza di Dio.
Che passo io, cioè comunque c'è, non so se chiaro percepisco, cioè che comunque Gesù era anche un po' è Dio, cioè la risurrezione di Dio.
No, però.
Cioè, non è così, sentito che la risurrezione è anche
Dio. Dillo qua che io non sento quello che dici, sì. Cioè, altra l'esperienza di Dio, altro l'incontro con Gesù.
Però perché non è cosa della Chiesa, non è così.
Come no? Scusa, sono due cose distinte.
Certo, però la risurrezione. Però Gesù è il figlio di Dio.
Sì, il ma lo incontri
di non come siamo noi, diversamente.
No, quello è il vero.
Questo è quello che di cui io sono convinta, ma quello che comunque la maggior parte della gente sa. Allora, cioè, io sapevo prima di voi.
Allora adesso ragiono tu da te, non della ragione.
Adesso sono contenta di averlo appreso, e che mi spaventa anche meno questo fatto che era una percezione personale e che comunque è un'esperienza insomma che loro hanno visto o non hanno visto, però non è se la Chiesa avesse detto questo, molti andrebbero in crisi, insomma.
Sì, ma però che il punto fondamentale è un altro, cioè non è la modalità dell'incontro. La distinzione che mi pare è necessario richiamare è altro, è l'esperienza di Dio anche degli apostoli, altro è l'esperienza di Dio, altro è la fede in Dio, altro è il rapporto vissuto con Gesù. Sono due dinamiche distinte, sono collegate fra di loro, ma l'esperienza di Dio non è l'incontro con Gesù. L'incontro con Gesù è un incontro con una realtà umana con cui hanno vissuto, con cui hanno fatto esperienza, che li ha condotti a vivere un rapporto con Dio profondo. Ma il rapporto con Dio profondo non è il rapporto che hanno vissuto con Gesù. Distingui questi due aspetti. E questo è comune, non è particolare qui, anche è l'insegnamento comune. Perché quando noi diciamo Dio, noi non ci riferiamo alla realtà umana a cui abbiamo dato il nome Gesù, oppure noi non abbiamo dato, loro hanno dato il nome Gesù, perché Gesù è l'indicazione, il nome di una realtà umana che ha vissuto un particolare rapporto con Dio. Ma quando diciamo che ha rivelato Dio, ci riferiamo alla realtà umana in quanto la parola eterna, il verbo eterno, perché la dimensione divina di Gesù è il verbo eterno, è la dimensione divina di Dio che in Gesù si manifesta. Per cui Gesù è la realtà umana in cui la parola prende carne, lo spirito viene donato, il padre è rivelato, puoi dire così per capire, ma questa è la realtà divina a cui conduce l'esperienza religiosa. Per cui uno può fare l'esperienza religiosa e vivere la fede in Dio anche senza riferirsi a Gesù. Noi lo facciamo riferendoci a Gesù, appunto perché consideriamo la sua esperienza come indicativa del cammino che possiamo compiere e che ha quindi manifestazioni di tipo universale che sono, ma altri possono fare e fanno l'esperienza di Dio e vivono la fede in Dio. Quindi se mantieni questa distinzione credo si capisce il discorso che stiamo facendo.
Ma io ho capito, io stavo dicendo un po' di differenza con la Chiesa ci sottolinea poco.
Vabbè, ma adesso pensi questo, di che è chiaro questo discorso che ti ha detto. Sì. Cioè, venga qui a dirlo, se no. Ecco.
Io possiamo pregare Gesù, o no? Preghiamo Dio.
Certo, ma certo che puoi pregare Gesù, ma sempre riferendo sia Dio che lui si. Sempre, certo che puoi pregare Gesù, come preghi i santi, però sempre, perché ti riferisci a Dio che lui, in lui si è rivelato. Ma il termine della liturgia di per sé, ogni preghiera è rivolta al Padre, per Cristo nello Spirito. Perché noi teniamo qui solo il guardo su Gesù, ma il riferimento è a Dio.
Io sono d'accordo, dunque premetto che io non sono brava con nessuno di loro. Sono soltanto un'ascoltatrice. Io sono molto d'accordo con quello che dice la signora, perché io avevo avuto una matrice cattolica molto forte. Non c'è mai stata un insistere su questo distinguo. Non c'è mai stata.
Va bene.
E anche riferendosi a Lourdes, allora. E si è creato tutto quello che si è creato intorno a Lourdes, però non c'è mai stata una chiarificazione, cioè nel senso di...
No, non dica mai, dica nella mia vita non ho mai avuto, perché già al tempo di Costantino, il problema dell'arianesimo era questo problema, e siamo nel IV secolo, quindi non dite mai che è stato detto.
Noi siamo molto grati a Costantino, perché se non ci fosse stato il suo edito, non so, non staremmo qui, questo mi siamo molto grati, però io credo, obiettivamente, che non ci sia questa volontà precisa di fare un distinguo, forse perché le cose si diventano troppo difficili.
Va bene, però non dite mai è stato fatto, dite nella nostra esistenza non abbiamo mai vissuto, perché mai vuol dire nella storia, e questo
Allora, no, io volevo anch'io spezzare una lancia a favore di quello che diceva Carmela, anche per un motivo molto specifico. Sì. Nella liturgia di domenica scorsa c'era un passaggio in cui Gesù manda gli apostoli in missione. Vi lascio la pace, e precisa,
verrà lo spirito, vi condurrà,
non voglio che vi rattristiate perché me ne vado, perché vado dal padre che è più grande di me.
Sì,
E allora mi sono andato a cercare anche un po' di note sia sulla Bibbia di Gerusalemme che sul catechismo per gli adulti, come e lì nel catechismo degli adulti dice, sì, è vero, però c'è una differenza di ruolo, ma non di sostanza.
No, sono due, ne ha
quindi ci sono delle, come dire, delle posizioni ufficiali. Io mi chiedo, adesso, poi, come corollare e come aggiunta era, ma noi facciamo della speculazione piuttosto avanzata in questo nostro contesto, rispetto magari a chi è più sprovvisto di mezzi culturali per come dire, accede ad una visione che tende, io devo dire che anche per me l'esperienza è stata quella di fare uno sforzo notevole mio personale anche per ribellarmi a un senso di colpa quando ho pensato che il culto va riservato a Dio.
Infatti, quanto
riservato a Dio, ho dovuto sforzarmi per non sentirmi eretico addirittura a dire non va riservato a Gesù.
Bene, però dice questo della differenza è un dato fondamentale della fede, perché sempre abbiamo parlato, cioè si è sempre detto quando c'è stato qualche dichiarazione delle due nature, cioè la realtà divina del Verbo Eterno e la realtà, la natura umana, quella che chiamiamo di Gesù, che Gesù è il nome della creatura. La distinzione, io ho sempre citato i quattro avverbi del Concilio di Calcedonia, siamo già nel 451, il quinto secolo, ma vabbè, oggi siamo al ventunesimo secolo, e allora lì diceva, senza i due verbi contributivi che è stato appunto condannato Calcedonia è un paesino vicino a Costantinopoli, poco distante, e Eutiche era Archimandrite, il capo di un grande monastero di Costantinopoli, il quale proprio portato dalla spinta di Efeso di vent'anni prima diceva appunto, come adesso avete richiamato un po', che Gesù era tutto divinizzato, perché portava l'esempio come una goccia d'acqua che cade nel mare diventa acqua del mare e non la distinguete più. Allora Gesù, venuto a contatto con l'oceano della divinità, ha perso tutte le caratteristiche umane acquistando quelle divine. Questa era appunto quell'eresia che è chiamata monofisismo, nel senso che identificava la natura, cioè non distingueva tra natura divina del Verbo e natura umana di Gesù. Allora, per cui dice monofisismo, cioè un'unica natura. È stata condannata lì a Calcedonia, poi è stata ripresa nel Costantinopolitano II del 553, poi nel Costantinopolitano III del 680, quindi arriviamo già al VII secolo. Cioè, perché si ripresentava costantemente quando non distinguevano le due volontà, cioè la volontà divina e la volontà umana, e quindi oppure le due energie, il monoenergetismo e quindi lì e poi il monotelismo, se volete usare i termini tecnici. Quindi sono problemi che sono stati discussi per lungo tutti questi secoli, e allora io ammetto che non sempre viene chiarito, non sempre viene ripetuto,
però non dovete dire che non è stato mai detto, perché sono secoli che sono state fissate queste formule. Adesso io riconosco, ecco, quel librettino di cui parlava prima, che è la svolta linguistica della cultura e la teologia, mi pare, una cosa così. Sì, dell'altra pagina, che avete detto, ma lì ho ritrovato cose che poi tante volte ne abbiamo parlato, abbiamo fatto dei corsi interi su questo tema, quindi adesso chiaro, capisco, però dobbiamo almeno renderci conto che riguarda il nostro modo del contatto che abbiamo avuto con la tradizione. Ciascuno, certo, ci sono state delle imperfezioni, dei limiti, perché è molto complesso. Io però sono convinto che di qui in avanti questi problemi, credo io, non se ne verranno più difficoltà, nel senso che ogni generazione riformulerà la fede. Noi siamo costretti a utilizzare delle formule, appunto, del secolo IV, del secolo V, che usano dei termini con significati diversi da quelli che utilizziamo oggi, per cui c'è realmente la possibilità di una confusione enorme. Ma io credo che sia provvisorio questa situazione, però posso sbagliare questo. In ogni caso, quello su cui richiamo l'attenzione è la necessità, dobbiamo finire, dunque, la necessità di vivere l'esperienza di fede per poterne parlare. Questo è fondamentale. Vivere l'esperienza di fede. Allora anche il rapporto con Gesù diventa proprio un rapporto di amicizia, di uno che ha camminato con te, che ha camminato nella storia, percorso i sentieri che percorri tu, che ha vissuto le esperienze che stai vivendo tu, e ha vissuto una fede profonda in Dio. Io c'è un altro libretto che è esaurito, La fede nel Dio di Gesù, che era di Camaldoli, dell'edizione di Camaldoli, che chiariva, cioè ritornavo spesso su questo punto, che cioè noi percorriamo la fede che Gesù ha vissuto. Gesù ha vissuto una fede reale in Dio, e ne è vissuto nelle difficoltà, nell'oscurità, la nube oscura del Getsemani, ha vissuto, ma ha dato fiducia tale da rinnovare il cammino degli uomini nei confronti di Dio, nella storia. E questo è il dato essenziale per noi. Certo, per questo Gesù è diventato così importante, che teniamo fisso lo sguardo su di Lui, ma per arrivare a vivere l'esperienza di fede in Dio che Lui ha vissuto. E adesso ci prepariamo all'Eucaristia proprio per rivivere l'esperienza di fede. Sempre l'ultimo rito. Pronto, vieni. No, perché? Se no, alle 4:15. Allora, dai.
No, allora, dico dunque che lo spirito, o il soffio dello spirito, investe tutti, indistintamente. Sì. E lo spirito ha qualcosa di divino.
Sì.
Dunque non può essere comprensibile da noi. C'è o non c'è questo soffio? Comunque,
anche la parola di Dio,
anche la parola di Dio,
il verbo, okay. Sì.
Qual è la prassi che noi utilizziamo per evitarlo? O l'ortoprassi per evitare questo soffio? Perché noi abbiamo detto, dobbiamo fare così, dobbiamo fare quella via, per andare verso il cammino di Gesù o verso la comprensione.
Sì.
Non è forse la comprensione che ci allontana molte volte, non lo so. Il tentativo di comprendere qualcosa che, essendo divino, non è accessibile dall'umano.
Sì, 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 sì. Però non dire per evitare il dubbio. Il dubbio fa parte del cammino di fede, perché arriva il momento in cui l'immagine che hai, la forma, la comprensione che hai, quello che hai imparato appare inadeguato, perché non è l'assoluto, perché l'hai imparato con la mentalità infantile, con la mentalità adolescenziale, con la metà, e quindi devi essere, certamente il dubbio deve venire, perché quello che noi conosciamo non è il definitivo, quindi deve venire il momento in cui cambi quello che c'hai dentro. Prima lo dicevamo delle immagini di Dio, ma adesso lo possiamo dire di tutte le formule di fede che noi utilizziamo. No, certamente quello che capiamo non è la realtà. Allora deve venire il momento in cui dici, ora faccio un passo ulteriore. Ma questo che io cercavo di farvi capire, che il passo ulteriore non viene al di fuori della fede, ma viene all'interno del cammino di fede. Perché il passo ulteriore non può venire lasciando la strada. Se uno abbandona la vita di fede, come fa a fare il passo ulteriore? Se uno non prega più, come fa a fare il passo ulteriore? Quindi,
ma si possono fare dei passi anche nella tela.
Anche
nella fede,
cioè della ricerca, va bene, certo, della ricerca, ma che la ricerca è parte della fede, cioè non è che abbandona la fede per fare la ricerca, perché la ricerca la fai nell'orizzonte della fede, fai una ricerca di fede, oppure uno abbandona la fede e non vive più la fede, ma uno non può dire più la fede.
Ma se c'è la fede non si può abbandonare, se c'è come si fa ad abbandonare?
No,
si può abbandonare un cammino, ma non la fede.
No, ci sono che si uccidono perché perdono la fede, cioè perché non hanno più fiducia nella vita, e allora è possibile perdere la fede, solo che la ricerca, cioè l'attraversare i dubbi per venire una qualità nuova, deve venire all'interno del cammino di fede, perché al di fuori del cammino di fede fai un altro cammino, ma non è un cammino di fede.
E questo sarebbe una conquista o un dono? Questo
no, non mettere perché è sempre dono, perché nessuno chiede di venire alla vita, e quindi la vita è radicalmente dono, è sempre dono, ma è sempre conquista, perché se tu non fai tuo il dono ti sfugge, se non diventi tu testimone e doni la vita e doni la fede ti sfugge, perché noi viviamo donando, noi viviamo immersi in un flusso, se accogliamo dobbiamo offrire, se offriamo è perché accogliamo, ma se non accogliamo non offriamo, e se non offriamo la vita svanisce.